La vita divina. Sri Aurobindo.
Capitolo 2. Le due negazioni. Il rifiuto materialistico. Egli accese la forza cosciente nell'austerità del pensiero e giunse alla conoscenza che la materia è il Brahman, perché dalla materia nascono tutte le esistenze e una volta nate, mediante la materia si accrescono, nella materia passano e ritornano. Allora andò da Varuna, suo padre, e disse: «Signore, istruiscimi sul Brahman». Ma egli rispose: «Accendi di nuovo in te l'energia cosciente, perché l'energia è il Brahman». Tattirya Upanishad. L'affermazione di una vita divina sulla terra e di un senso di immortalità nell'esistenza mortale non può avere alcun fondamento se non riconosciamo non solo lo Spirito Eterno come l'abitante di questa dimora corporea, colui che indossa questa veste mutevole, ma se non accettiamo la materia di cui è fatto come sostanza nobile e adatta, con cui egli tesse senza posa i suoi rivestimenti e di continuo edifica la serie senza fine delle sue dimore. E nemmeno questo basta a preservarci dall'avversione per la vita nel corpo, a meno che, percependo con le Upanishad l'identità essenziale, dietro le apparenze, di questi due termini estremi dell'esistenza, non possiamo dichiarare nello stesso linguaggio di quelle antiche scritture che anche la materia è Brahman, e dare così pieno valore alla vigorosa immagine che raffigura l'universo fisico come il corpo esteriore dell'essere divino. Ed essendo finora apparentemente divisi questi due termini estremi, neppure quell'identificazione è convincente per il nostro intelletto razionale se rifiutiamo di riconoscere tra lo spirito e la materia una serie di termini ascendenti: vita, mente, supermente, coi vari piani che congiungono la mente alla supermente. Altrimenti la materia e lo spirito apparirebbero come avversari inconciliabili, tenuti assieme da un vincolo infelice, e il loro divorzio l'unica soluzione ragionevole. Identificarli, definendo l'uno coi termini dell'altro, diventa una creazione artificiale del pensiero, opposta alla logica dei fatti, e possibile solo in un misticismo irrazionale. Se affermiamo solamente il puro spirito e una sostanza o energia meccanica inintelligente, chiamando l'uno Dio o anima e l'altra natura, il risultato inevitabile sarà che o negheremo Dio o ci alieneremo dalla natura. Una scelta diventa allora imperativa per il pensiero e per la vita. Il pensiero arriva a negare Dio come un'illusione dell'immaginazione o la natura come un'illusione dei sensi. La vita arriva a fissarsi sull'immateriale e a fuggire da se stessa disgustata o in un'estasi d'oblio, oppure a negare la propria immortalità allontanandosi da Dio e orientandosi verso l'animale. Purusha e Parakriti, l'anima passivamente luminosa dei Sankhya e la loro energia meccanicamente attiva, non hanno niente in comune, neppure i loro opposti modi di inerzia. Nota 3. Sankhya. I Sankhya sono i seguaci della scuola Sankhya, che perseguivano un'astratta realizzazione della verità basandosi su un'analisi dettagliata della natura e della coscienza, Prakriti e Purusha. Le loro antinomie possono essere risolte solo con la cessazione dell'attività mossa inertemente, nel riposo immutabile su cui essa andava inutilmente proiettando lo sterile corteo delle sue immagini. Il sé inespresso e inattivo di Shankara e la sua Maya, le molti nomi e forme, sono ugualmente entità disparate e inconciliabili. Shankara, principale esponente del Vedanta, 788-820, diffuse una dottrina monistico-illusionistica secondo la quale Brahman è l'uno e il tutto, il creatore del mondo e il supremo signore che produce, regge e distrugge l'universo. Maya, coscienza fenomenica, illusione, il potere misterioso con cui Brahman, il sé, crea e agisce. Il loro irriducibile antagonismo può aver termine solo con la dissoluzione della molteplice illusione nella verità unica di un eterno silenzio. Il materialista si trova in una posizione più comoda. Egli può, negando lo spirito, arrivare ad una semplicità di affermazione più facilmente convincente, a un concreto monismo, il monismo della materia o della forza. Ma è impossibile che rimanga permanentemente nella rigidità di questa affermazione. Anche lui finisce per postulare un inconoscibile così inerte, così lontano dall'universo conosciuto come il passivo Purusha o il silenzioso Atman. Purusha, l'anima cosciente, l'essere cosciente che sostiene il gioco di Prakriti. Atman, il sé, lo spirito, la natura originale ed essenziale della nostra esistenza. Ciò non ha alcuno scopo se non quello di differire, con una vaga concessione, le inesorabili esigenze del pensiero o di porsi quale pretesto per rifiutare di allargare i limiti della ricerca. Dunque, in queste sterili contraddizioni, la mente umana non può rimanere soddisfatta. Essa cercherà sempre una completa affermazione e può trovarla solo in una luminosa riconciliazione dei contrari. Per raggiungere quella riconciliazione, deve attraversare i gradi che la nostra coscienza interiore ci impone e arrivare, o col metodo oggettivo dell'analisi applicato alla vita, alla mente e alla materia, o con una sintesi e un'illuminazione soggettive, al riposo dell'unità ultima, senza negare l'energia del molteplice che la esprime. Solo nella completezza e universalità di tale affermazione possono essere armonizzati tutti i multiformi e apparentemente contraddittori dati dell'esistenza, e le molteplici forze in conflitto che governano il nostro pensiero e la nostra vita. Scoprire la verità centrale che esse sono qui a simbolizzare e a realizzare in modi diversi. Solo allora il nostro pensiero, avendo raggiunto un vero centro, cessando di girare a vuoto, può lavorare come il Brahman delle Upanishad, fermo e stabile anche nella sua attività e nel suo fluire universale. E la nostra vita, conoscendo il suo scopo, può consacrarvisi non solo con una gioia e una luce serene e costanti, ma anche con un'energia ritmicamente discontinua. Ma anche una volta turbato quel ritmo, diventa utile e necessario che l'uomo verifichi separatamente, nella loro estrema asserzione, ciascuno dei due grandi opposti. È il procedimento naturale che la mente adotta per ritornare con maggiore perfezione all'affermazione perduta. Lungo il percorso, essa può cercare di trattenersi in qualche stadio intermedio, riducendo ogni cosa nei termini di un'originaria energia di vita, o in quelli della sensazione o delle idee. Ma tali soluzioni esclusive hanno sempre qualcosa di irreale. Possono soddisfare per un certo tempo la ragione logica che si occupa solo delle idee pure, ma non possono soddisfare il senso di realtà della mente. Perché la mente sa che esiste qualcosa al di là di se stessa che non è l'idea, e sa d'altra parte che dentro di sé c'è qualcosa di più del soffio vitale. Lo spirito o la materia possono darle, per qualche tempo, un senso di realtà definitiva, cosa che nessun principio intermedio può fare. Essa deve perciò arrivare fino ai due estremi, prima di poter tornare fruttuosamente all'insieme. Per la sua stessa natura, l'intelletto, fornito com'è di un senso che può percepire distintamente solo i frammenti dell'esistenza e di un linguaggio che pure non può esprimersi con chiarezza se non dividendo e limitando accuratamente ogni cosa, trovandosi di fronte a quella molteplicità di principi elementari, è portato a ricercare l'unità riconducendoli tutti inesorabilmente ai termini di un solo principio. Pur di poter asserire quest'unico principio, finisce praticamente per sbarazzarsi degli altri. Per afferrare la vera origine della loro identità senza questo procedimento d'esclusione, bisogna che l'intelletto abbia superato se stesso o abbia completato il giro, solo per scoprire che tutti questi principi si riducono ugualmente a quello che sfugge ogni definizione o descrizione e che tuttavia è non solo reale, ma raggiungibile. Qualunque sia la strada che percorriamo, quello è sempre il fine cui arriveremo e possiamo eluderlo solo rifiutandoci di portare a termine il viaggio. È perciò di buon auspicio che dopo tanti esperimenti e soluzioni verbali ci ritroviamo oggi in presenza dei due termini che da soli hanno retto per lungo tempo le prove più rigorose dell'esperienza. I due estremi, e che alla fine dell'esperienza entrambi siano arrivati ad un risultato che l'istinto universale nell'umanità, quel giudice velato, sentinella posta a rappresentare l'universale spirito di verità, rifiuta di riconoscere giusto o soddisfacente. La negazione del materialista e il rifiuto dell'asceta, rispettivamente in Europa e in India, hanno cercato di imporsi come l'unica verità e di dominare la concezione della vita. In India, se il risultato è stato un grande accumularsi dei tesori dello spirito, o di qualcuno di essi, ha anche significato un enorme fallimento della vita. In Europa, l'accumulo di ricchezze e il trionfante dominio dei poteri e dei beni di questo mondo hanno condotto ad un identico fallimento nelle cose dello spirito. E l'intelletto, che cercava la soluzione di tutti i problemi nel solo termine della materia, non è rimasto soddisfatto della risposta ricevuta. I tempi sono quindi maturi e il mondo tende a muoversi verso una nuova e più completa affermazione nel pensiero e nell'esperienza sia interiore che esteriore e di conseguenza si orienta verso una nuova e ricca autorealizzazione in un'esistenza umana integrale per l'individuo e per la razza. Dalla differenza dei rapporti che lo spirito e la materia hanno con l'inconoscibile, che entrambi rappresentano, deriva anche una differenza di efficacia tra la negazione materialistica e quella spirituale. La negazione del materialista, anche se più ostinata e di più immediato successo, così facilmente attraente per la maggioranza degli uomini, è però meno durevole e meno efficace alla fine del pericoloso rifiuto che assorbe l'asceta, perché porta in sé il proprio antidoto. L'elemento più potente di cui dispone è l'agnosticismo, che, ammettendo l'inconoscibile dietro tutta la manifestazione, allarga i limiti dell'inconoscibile fino a fargli abbracciare tutto ciò che è puramente sconosciuto. La sua premessa è che i sensi fisici sono il nostro unico mezzo di conoscenza e che la ragione, perciò, anche nei suoi voli più alti e arditi, non può evadere dal loro dominio. Essa deve occuparsi sempre e soltanto dei fatti che i sensi forniscono o suggeriscono. E gli stessi suggerimenti devono essere sempre ricollegati alla loro origine. Non possiamo andare oltre. Non possiamo usarli da ponte che ci conduca in una sfera onde entrino in gioco facoltà più potenti e meno limitate e dove possiamo iniziare un nuovo genere di ricerca. Una premessa così arbitraria si condanna da sola all'insufficienza. Può essere mantenuta solo ignorando o trascurando tutto quel vasto campo di prove ed esperienza che la contraddice, negando o screditando nobili e utili facoltà in azione, coscientemente o no, o perlomeno latenti, in ogni essere umano, e rifiutando di esaminare i fenomeni sovrafisici se non come fenomeni che si manifestano in rapporto con la materia e i suoi movimenti, e che si possono concepire come un'attività secondaria delle forze materiali. Non appena cominciamo ad esaminare le operazioni della mente e della supermente per quel che sono in se stesse, senza stabilire fin dall'inizio il pregiudizio di vedere in esse termini subordinati alla materia, entriamo in contatto con una massa di fenomeni che sfuggono interamente alla rigida autorità e al limitante dogmatismo della formula materialistica. E nel momento in cui riconosciamo, come la nostra più vasta esperienza ci obbliga ad accettare, che nell'universo esistono realtà conoscibili al di là della sfera dei sensi, e nell'uomo poteri e facoltà che determinano, piuttosto che esserne determinati, gli organi materiali attraverso i quali si mantengono in contatto col mondo dei sensi, questo involucro esteriore della nostra vera e completa esistenza, allora viene meno la premessa dell'agnosticismo materialistico e noi siamo pronti per una vasta affermazione e per una ricerca in continuo sviluppo. Innanzitutto, però, è bene riconoscere l'enorme e indispensabile utilità del brevissimo periodo di materialismo razionalistico che l'umanità è andata attraversando. Perché non è possibile entrare con sicurezza in quel vasto campo di prove e di esperienza che comincia adesso ad aprirci le porte, se prima l'intelletto non ha acquisito, grazie ad una severa disciplina, un limpido rigore. Compreso da menti immature, quel campo si presta alle più pericolose distorsioni e alle più fuorvianti immaginazioni, e in realtà, in passato, un autentico germe di verità finì soffocato da un tale cumulo di travisanti superstizioni e di dogmi irrazionali da rendere impossibile qualsiasi avanzamento verso la vera conoscenza. Divenne necessario per un certo periodo sbarazzarsi a un tempo della verità e dei suoi travestimenti, perché la strada potesse aprirsi a un nuovo cammino e ad un più sicuro progresso. La tendenza razionalistica del materialismo ha reso all'uomo questo grande servizio. Perché le facoltà che trascendono i sensi, per il fatto stesso di essere inestricabilmente legate alla materia, destinate ad operare in un corpo fisico, aggiogate allo stesso carro dei desideri emotivi e degli impulsi nervosi, sono esposte ad un funzionamento contrastante in cui rischiano di illuminare la confusione piuttosto che chiarire la verità. Tale funzionamento contrastante è specialmente pericoloso quando uomini dalla mente non disciplinata e dalla sensibilità non purificata tentano d'alzarsi alle sfere superiori dell'esperienza spirituale. In quali regioni di nuvole inconsistenti e di nebbia semilucente o di tenebre attraversati da lampi che accecano più che illuminare non si andranno a perdere a causa di quell'avventura temeraria e prematura? Avventura in realtà necessaria nel cammino che la natura sceglie per compiere il proprio avanzamento. Essa si diverte mentre lavora. Tuttavia, per la ragione, temeraria e prematura. È necessario dunque che la conoscenza, progredendo, si basi su un intelletto chiaro, puro e disciplinato. È necessario inoltre che essa corregga a volte i propri errori mediante un ritorno alla limitazione del dato sensoriale, alle concrete realtà del mondo fisico. Il contatto con la terra ridà sempre vigore ai figli della terra, anche quando essi cercano una conoscenza sovrafisica. Si può anche dire che il sovrafisico può essere realmente conquistato in tutta la sua pienezza, le sue altezze si possono sempre raggiungere, solo quando i nostri piedi poggiano fermamente sul piano fisico. Sulla terra poggia il suo piede, dice l'Upanishad, ogni qualvolta raffigura il sé che si manifesta nell'universo. Ed è certo che quanto più allarghiamo e assicuriamo la nostra conoscenza del mondo fisico, tanto più vasta e sicura diventerà la base per la nostra conoscenza superiore, anche per quella più alta, persino quella di Brahman. Uscendo quindi dal periodo materialistico della conoscenza umana, dobbiamo stare attenti a non condannare frettolosamente quello che abbiamo appena lasciato, o a liquidare la benché minima parte delle sue conquiste, prima di poter disporre, al loro posto, di percezioni e poteri ben afferrati e sicuri. Considereremo invece con rispetto e stupore il lavoro che l'ateismo ha fatto per il divino e ammireremo il servizio reso dall'agnosticismo nel preparare l'inarrestabile crescita della conoscenza. Nel nostro mondo l'errore è costantemente al servizio della verità e le apre il cammino, perché l'errore è in realtà una semiverità che inciampa a causa delle sue limitazioni. Spesso si tratta della verità che adotta un travestimento per arrivare inosservata vicino al suo scopo. È auspicabile che l'errore possa essere sempre, come lo è stato nel grande periodo da cui stiamo uscendo, il servitore fedele, severo, coscienzioso, innocente, luminoso, dentro i suoi limiti. Una semiverità e non un'aberrazione temeraria e presuntuosa. Un certo genere di agnosticismo è l'ultima verità cui arriva ogni conoscenza. Quando giungiamo infatti alla fine di un qualunque sentiero, l'universo appare semplicemente come un simbolo o l'apparenza di una realtà inconoscibile che si traduce qui in differenti sistemi di valori fisici, vitali, sensoriali, intellettuali, ideali e spirituali. Quanto più quello diventa per noi reale, tanto più lo vedremo situarsi al di là d'ogni definizione del pensiero e al di là d'ogni formula espressiva. La mente non lo raggiunge, e nemmeno la parola. Kena Upanishad. E inoltre, come è possibile esagerare con gli illusionisti l'irrealtà dell'apparenza, così è possibile esagerare l'inconoscibilità dell'inconoscibile. Quando parliamo di esso come inconoscibile, vogliamo dire in realtà che sfugge alla presa del nostro pensiero e del nostro linguaggio, strumenti che procedono sempre mediante il senso della differenza e si esprimono sempre per mezzo della definizione. Ma se non possiamo conoscerlo col pensiero, possiamo raggiungerlo con un supremo sforzo di coscienza. Esiste anche un genere di conoscenza che è una con l'identità e con la quale, in un certo senso, possiamo conoscerlo. Certo, questa conoscenza non può essere riportata con successo nei termini del pensiero e della parola, ma una volta che l'abbiamo ottenuta, il risultato sarà una rivalutazione di quello nei simboli della nostra coscienza cosmica, in tutta la loro gamma e non in uno solo di essi. E ciò produrrà una rivoluzione nel nostro essere interiore e attraverso l'interiore della nostra vita esteriore. C'è poi un altro genere di conoscenza attraverso cui quello si rivela sotto tutti quei nomi e quelle forme dell'esistenza fenomenica che solo lo nascondono all'intelligenza ordinaria. Questo processo più alto di conoscenza, anche se non è il più alto, è quello che possiamo raggiungere superando i limiti della formula materialistica ed esaminando la vita, la mente e la supermente nei fenomeni stessi che le caratterizzino, e non semplicemente in quei movimenti secondari con cui esse si collegano alla materia. Lo sconosciuto non è l'inconoscibile. Non è detto che debba rimanere per noi lo sconosciuto, a meno che non preferiamo l'ignoranza o persistiamo nelle nostre iniziali limitazioni. Che a tutte le cose che non sono inconoscibili, tutte le cose nell'universo, corrispondono in quell'universo facoltà capaci di prenderne conoscenza. E nell'uomo, il microcosmo, tali facoltà sono sempre presenti e, a un certo stadio, suscettibili di sviluppo. Possiamo decidere di non svilupparle. Quando sono parzialmente sviluppate, possiamo scoraggiarle e condannarle ad una specie di atrofia. Ma, fondamentalmente, ogni possibile conoscenza è una conoscenza a portata dell'umanità. E dal momento che nell'uomo esiste l'irresistibile impulso della natura verso l'autorealizzazione, nessun tentativo dell'intelletto per limitare l'azione delle nostre capacità in un determinato settore può alla fine prendere il sopravvento. Quando avremo sperimentato la materia e compreso le sue segrete capacità, la vera conoscenza, che si era servita per comodità di quella temporanea limitazione, ci griderà come i guidatori vedici: avanti adesso, conquistate altre terre. Rig Veda. Se il materialismo moderno fosse semplicemente un'accettazione inintelligente della vita materiale, il progresso potrebbe essere rimandato all'infinito. Ma dato che la sua anima stessa è la ricerca della conoscenza, non sarà mai capace di un arresto definitivo. Appena raggiunti i limiti della conoscenza sensoriale e del ragionamento che deriva da tale conoscenza, il suo stesso slancio lo porterà oltre, e la rapidità e la sicurezza con cui ha abbracciato l'universo visibile sono solo una garanzia dell'energia e del successo che possiamo sperare di veder ripetersi nella conquista di ciò che sta oltre, una volta scavalcata la barriera. Già vediamo questo progresso nei suoi confusi inizi. La conoscenza, non soltanto nell'unica concezione finale, ma nella grande linea dei suoi risultati generali, per qualunque sentiero la si persegua, tende a divenire una. Niente è più notevole e indicativo di fino a qual punto la scienza moderna confermi nel campo della materia le concezioni e addirittura le stesse formule di linguaggio cui si era arrivati con un metodo molto diverso nel Vedanta. Il Vedanta originario, non quello delle scuole di filosofia metafisica, bensì delle Upanishad. E queste, d'altra parte, spesso rivelano il loro pieno significato e i loro più ricchi contenuti solo quando sono osservate alla nuova luce delle scoperte della scienza moderna. Per esempio, quell'espressione vedantina che descrive le cose nel cosmo come un'unica semenza ordinata in innumerevoli forme dall'energia universale. Significativo, in special modo, è l'orientamento della scienza moderna verso un monismo che è compatibile con il molteplice, verso l'idea vedica dell'unica essenza dai numerosi divenire. Anche se si insiste sull'apparente dualismo della materia e della forza, ciò non costituisce in realtà un ostacolo per questo monismo. Perché è evidente che la materia essenziale è una cosa non esistente per i sensi e, come il pradhana dei Sankhya, solo una forma concettuale della sostanza. Pradhana, la sostanza prima, il principio essenziale della materia nella filosofia Sankhya. E in verità si tocca sempre più da vicino il punto in cui solo un'arbitraria distinzione nel pensiero divide la forma di sostanza dalla forma di energia. La materia si manifesta alla fine come l'espressione di una forza sconosciuta. Anche la vita, questo mistero ancora insondato, incomincia a rivelarsi come un'oscura energia di sensibilità imprigionata nella sua formulazione materiale. E quando l'ignoranza che divide e che ci dà il senso d'un abisso fra vita e materia viene guarita, è difficile supporre che la mente, la vita e la materia si scopriranno come qualcosa di diverso dall'unica energia espressa in tre forme diverse, il triplice mondo dei profeti vedici. E non potrà più reggere allora la concezione d'una bruta forza materiale quale madre della mente. L'energia che crea il mondo non può essere altro che una volontà, e volontà è solo coscienza che si applica ad un lavoro e a un risultato. Che cosa sono quel lavoro e quel risultato se non la coscienza che si involve nella forma e che si evolve dalla forma, sì da realizzare qualche grandiosa possibilità nell'universo che essa ha creato? E qual è la sua volontà nell'uomo, se non la volontà di una vita infinita, d'una coscienza illimitata, d'un potere assoluto? La scienza stessa comincia a sognare la vittoria fisica sulla morte. Esprime un'insaziabile sete di conoscenza e sta elaborando per l'umanità una specie di onnipotenza terrestre. Nel suo lavoro, spazio e tempo stanno contraendosi fino al punto di scomparire, ed essa si sforza in 100 modi per rendere l'uomo padrone delle circostanze e alleggerire così le catene della causalità. L'idea del limite e dell'impossibile comincia a diventare un po' sfumata e sembra invece che qualunque cosa l'uomo voglia con fermezza sarà alla fine capace di compierla. La coscienza della razza finirà per trovare i mezzi. Non è nell'individuo che questa potenza si esprime, ma nella volontà collettiva dell'umanità, che opera servendosi dell'individuo come mezzo. E se guardiamo ancora più a fondo, non si tratta di una volontà cosciente della collettività, ma di una forza sovracosciente che impiega l'individuo come centro e mezzo e la collettività come condizione e campo d'azione. Che cos'è questa forza se non il Dio nell'uomo, l'identità infinita, l'unità innumerevole, l'onnisciente, l'onnipotente, che avendo fatto l'uomo a sua immagine, con l'ego come centro di lavoro e con la razza, il Narayana collettivo, il Vishnavamanava, per modellarlo e circoscriverlo, cerca di esprimere in essi qualche immagine dell'unità, dell'uniscienza, dell'onnipotenza che sono la concezione di sé del divino. Quel che è immortale nei mortali è un Dio che dimora interiormente come un'energia che si compie nei nostri poteri divini. Rig Veda. Ed è questo vasto impulso cosmico che il mondo moderno, pur ignorando completamente il proprio scopo, serve, tuttavia, in ogni sua attività e si sforza in maniera subcosciente di realizzare. C'è però sempre un limite e un impedimento. Nella conoscenza, il limite del campo materiale. Nel potere, l'impedimento del meccanismo materiale. Ma anche qui le più recenti tendenze indicano chiaramente un futuro più libero. Come le posizioni avanzate della conoscenza scientifica vengono sempre di più spinte alle frontiere che dividono il materiale dall'immateriale, così anche le più importanti conquiste della scienza pratica diventano quelle che tendono a semplificare e ridurre, fino ad annullarlo, il meccanismo che produce i più grandi effetti. La telegrafia senza fili è un segno e un pretesto esteriore della natura per un nuovo orientamento. Il mezzo fisico sensibile e intermedio per la trasmissione della forza fisica è eliminato. Lo si conserva solo ai punti di emissione e ricezione. Alla fine anche questi devono scomparire, perché quando saranno state studiate, partendo dal giusto punto d'osservazione, le leggi e le forze del sovrafisico, si troveranno infallibilmente i mezzi con cui la mente potrà direttamente afferrare l'energia fisica e dirigerla con precisione nella sua missione. Lì, una volta arrivati ad ammetterlo, si trovano le porte che s'aprono sulle immense prospettive del futuro. Tuttavia, seppure avessimo piena conoscenza e controllo dei mondi che si trovano immediatamente al di sopra della materia, ci sarebbe ancora una limitazione e ancora un al di là. L'ultimo nodo che ci tiene schiavi è in quel punto dove l'esteriore è attirato a identificarsi con l'interiore, dove il meccanismo dello stesso ego si assottiglia fino a svanire e la legge della nostra azione diventa infine l'unità che abbraccia e possiede la molteplicità e non più, come adesso, una molteplicità che si sforza verso qualche forma di unità. Lì è il trono centrale da cui la conoscenza cosmica si affaccia sul suo più vasto regno. Lì il dominio di sé con il dominio del proprio mondo. Lì la vita, nell'essere eternamente completo, e la realizzazione della sua natura divina nella nostra esistenza umana.